www.redigio.it e la storia continua. La città delle colombe delle piramidi. Fra pochi giorni, a suo tempo, i sovrani d'Italia faranno visita al re d'Egitto. Africa? Asia? Ma a quale continente appartiene l'Egitto? La geografia insegna che l'Egitto è una parte dell'Africa, ma quale profondo distacco di spiriti, di panorami e di colori da tutto il resto del continente nero. Terra verde, terra d'oro, vegliata dal misterioso sguardo delle sfingi e vigilata dal mistero gigantesco delle piramidi, e scende solenne al mare con il corso del fiume padre, il Nilo. Le acque che calano sulla azzurrita dei laghi equatoriali raggiungono l'azzurrità del Mediterraneo. L'atmosfera dell'Oriente si sposa a quella dell'Occidente e le verdeggianti coltivazioni fecondie si aprono al passo, come in un canale verde tra i deserti di sabbia e di pietra. Egitto, terra dei millenni, dove la storia crea monumenti grandi come montagne, dove il volto dei mortali sfida la distruzione della morte, dove l'eternità pare trovi le sue forme tangibili, dove tutto, l'acqua del fiume, il ventaglio della palma, il basalto delle montagne, lo scarabeo delle sabbie, il toro dell'oasi, e tutto appare nella luce di una trasfigurazione sacra. Splende corona ingemmata dalle cupole di 100 moschee e dalle frecce di 1000 minareti, la visione del Cairo. Il Nilo, dalle grandi braccia, la circonda, bianco di luce e su lei il cielo come l'ala della colomba. La storia del Cairo appare infatti nelle sue lontane origini come sotto la protezione delle colombe. Il nido sulla tenda. Una volta qui era Nosi e attorno era il deserto. Laddove le tre grandi piramidi sorgevano fra i baluardi mobili delle dune scosse dal vento, Amr ibn al-As, il generale del califfo Omar, aveva sostato con le sue truppe in quest'oasi, su una delle groppe del Mokattam, sulla riva destra del Nilo. Era il 640 d.C. e venne l'ora della partenza. L'esercito levava il campo per muovere alle conquiste di Alessandria. Ma il generale vide che sulla sua tenda aveva nidificato due colombe. Vide forse in loro un augurio della vittoria. Ordinò che tutto il campo fosse levato e che solamente restasse eretta la sua tenda, perché il nido non fosse distrutto. Attorno a quel nido, sotto il volo delle colombe, nacque così il primo borgo di quella città, che doveva essere il Cairo. Fu il borgo militare di Fostat, la tenda, cui dovevano poi aggiungersi i borghi di El Askar e di El Quata. E infine verso il 1000, nell'anno 358 dell'Egira, le città che col nome di El Kairak, la vittoriosa, doveva dare il nome attuale di El Cairo. Città vastissima, dove lo sviluppo delle grandi quartieri in stile occidentale non ha turbato i caratteri della grande città araba, la maggiore del mondo islamico dopo Istanbul. Il Cairo è la città dei grandi bazar, il centro di smistamento dei commerci fra i continenti, l'Asia, l'Africa e l'Europa. Al nomadismo degli arabi si contrappone l'attaccamento degli egiziani alla loro terra e alla loro città, popolosissime, percorse da una vita alacre e pittoresca. Quando dorme il Cairo? Di tutte le città dell'Africa essa meriterebbe il nome di insonne. L'egiziano ama vivere nelle vie, nelle piazze, nei parchi della sua città, fra i 100 colori festosi delle costruzioni, fra il viavai dei mercati, dei meandri del bazar, risonanti di 100 arti e mestieri. E per le sue vie, tra le quinte di un mondo dove si alternano ad ogni crocicchio l'Oriente e l'Occidente, è un flotto umano in continuo movimento, lungo le prospettive in fondo alle quali snelli svettano i minareti o scintillano le cupole azzurre delle moschee. Ed ecco il fecondo gigante incatenato. Ma quante moschee al Cairo? Pare che tutte le moschee d'Oriente si siano adunate sulle rive del Nilo, ma bisogna soprattutto che, se si vuole accedere al regno fantastico delle epoche lontane, se si vuol vivere un'ora nel panorama della fantasia, andare alla cittadella, che è, per il Cairo, quello che per Atene è l'Acropoli e per Roma il Campidoglio. Siamo qui nel centro di uno dei più vecchi quartieri del Cairo, in quella cittadella armata cui il Saladino, nel 1166, dette la corona di bastioni e di torri. E sorgono qui la moschea di Mohammed en Nasser, costruita nel 300, quella di Solimano, eretta nel 500, e di quella di Mohammed Ali, la più moderna, compiuta nell'800. Sulla destra sorgono i minareti di Makmuyed e la grande torre della moschea del sultano Hassan, costruita nel 300 e che fu bombardata dalle truppe napoleoniche. A sinistra, oltre i bastioni, si stende tutto il panorama della città con lo sfondo lontano. Nell'ora del tramonto, quella delle grandi piramidi azzurre e alte come colline. In mezzo, corso dalle bianche vele, passa il Nilo. Viene con le sue acque, il limo fecondo da cui, in una storia molte volte millenaria di inondazioni, è nata la fecondissima terra d'Egitto. Nilo e Egitto, inscindibile unità, che l'uno senza l'altro non esisterebbe, e veramente si può dire che il fiume percorre questo suolo come da linea della fortuna percorre il palmo della mano. Opera immensa della natura. Opera in mano degli uomini che, frenando e canalizzando le piene del fiume, hanno fatto sì che dalle sue acque venisse, invece che la distruzione, la ricchezza. Un complesso sistema di dighe trasversali e perpendicolari al fiume, la sua larghezza media del Nilo supera nell'Alto e nel Medio Egitto 2 chilometri, ed è facile immaginare di quanta ampiezza siano le dighe che lo attraversano. Fa sì che le normali inondazioni, che si manifestano ad epoche fisse corrispondenti al disgelo delle nevi del bacino dei grandi laghi equatoriali, siano sfruttate attraverso una rete di canali di irrigazioni per la fecondazione di tutta la vallata che il fiume attraversa. Il fiume è così annualmente obbligato a distendere sulla terra faticata la fertilità che le sue acque rapiscono alle inesauribili riserve equatoriali e, come un gigante incatenato, ricostruisce con la lenta pigrizia delle inondazioni stagnanti la ricchezza di una terra che esso stesso ha fatto venire al mondo prima che gli uomini apparissero sulle sue rive azzurre. www.redigio.it e la storia continua.